Noi andavamo addirittura nelle farmacie a ordinare il preservativo come atto di ribellione. La lotta quindi era sul vuoto, era una lotta su tutto il fronte della distinzione fra sessualità e procreazione, era per il diritto alla contraccezione, però come lo intendevamo noi, cioè senza modificare il corpo. Però la lotta era comunque anche per la pillola, ovviamente, per il diritto all'aborto. Abbiamo fatto i referendum, tutte queste cose. È stata una grande fatica. Noi come AIDE di Bergamo, perché erano tanti gruppi a quel tempo, si parla, quando noi scrivevamo alle donne, scrivevamo 800 indirizzi. Quindi noi avevamo costituito questo consultorio femminista autogestito, c'erano già i consultori della medicalizzazione, l'AIED che era nata nel 53, eccetera, ed era collegata con l'America, con la Pathfinder Fund e tutte queste cose qua, però noi nasciamo come AIED femminismo, cioè di contestazione dell'AIED e della medicalizzazione. 10, 100, 1000 consultori femministi autogestiti. Questo era il messaggio che dicevamo alle 800 riferimenti, CRAC, CISA, UICEMP, voi vedete anche l'UICEMP, qui l'UICEMP, l'UCIPEM, c'è ancora il CED?
Sì, c'è ancora.
Ecco, sono i centri della privati della contraccezione, CAD. Diciamo. Ecco, e c'erano invece quegli altri che dentro questo movimento. Dentro questo movimento qualcuno si accorge che il potere femminile diventa forte, femminista diventa forte, perché se tutti quei gruppi si fossero collegati per fare un discorso culturale, critico, su tutto il fronte, quello allora, ma poi quello che già si prevedeva, perché dalla piattaforma programmatica, io ve la do dopo, ce ne ho qualche copia qua, già si vedeva dove si andava a finire nella terrificante situazione di oggi. Che non è tanto per l'aborto, perché basta organizzarsi e ci organizzavamo allora senza neanche la legge dell'aborto, con il CISE e con gli aborti fatti nelle case, per cui voglio dire, vuoi che non ci organizziamo? Ecco, allora, quando il sistema vede che le donne diventano forti, che le donne si stanno organizzando, che la rete dei consultori femministi potrebbe configurarsi, che cosa fanno i dati dei partiti, delle lobby che stanno sopra il governo? E consultare i pubblici. Lo Stato può fare qualcosa contro se stesso? La scuola dello Stato che cos'è? È quello che è. Lo Stato fa una cosa che serve a trasmettere i valori dominanti. Quindi tutto quello che noi stiamo contestando. Quindi non possiamo aspettarci che il nemico faccia l'amico. Il nemico fa il nemico, fa la sua missione esterna. E la pecca sta in noi, che non abbiamo fatto i consultori femministi autogestiti, autofinanziati, critici, cattivi, e creato la rete di collegamento, perché se per noi è stata una cosa faticosissima, perché non avevamo la rete di sostegno, nel senso che uno a uno le donne, che mentre noi lottavamo, perché abbiamo lottato per 5 anni prima che ci fossero i consultori femministi autogestiti nel 75, le donne invece che andavano all'università, che erano pieni di merda maschile, scusate, ecco, quindi forgiate su misura proprio del sistema, sono entrate nelle istituzioni. Si sono vendute tutte. La verità è questa. Sono entrate nei consultori, hanno fatto le ginecologhe, le psicologhe, le assistenti sociali, le operatrici sanitarie, le operatrici della pubblicità, tutto hanno fatto quel che potevano fare. E hanno fatto pure le volontarie, eccetera, pagate metà prezzo facendo finta di essere volontarie, ma sempre pagate, perché il volontariato è pagato con i finanziamenti pubblici, gli operatori pagati la metà, poi c'è qualcuno intorno, le pensionate di cui lei parla, che non sanno cosa fare, e allora vanno ad assistere i malati negli ospedali, vanno a farti pubblicità per la donazione degli organi, per la donazione del cordone ombelicale. Scusate, ma le donne sono sceme che danno il cordone ombelicale. Preferiscono la ricerca al loro figlio. Cioè, siamo arrivati, voglio dire, noi allora ci battevamo per la contraccezione autogestita. Quindi, contraccezione autogestita, anatomia, fisiologia. Chi veniva in consultorio prima di prendere la pillola, se la voleva, doveva sapere cos'era la pillola. Glielo raccontavamo noi da femministe critiche, ci ritrovavamo ogni settimana a discutere sogni, anzi ogni sera a volte, perché se la stampa pubblicava qualcosa di eclatante, dicevano il dopo lavoro è qui, nel centro delle donne, nel centro del consultorio. Venivano, discutevamo, litigavamo, alla fine trovavamo una soluzione, una risposta, e si procedeva su quella come risposta alle altre donne. Però nasceva da un'analisi che facevano le donne all'interno, cioè quelle critiche che si divertivano a giocare a scacchi, praticamente con le idee, le proposte e con le leggi. Aborto? Beh, è chiaro. A Bergamo ci sono tre consultori, perché quello pubblico non funziona. Quello dei preti ti dice no, non devi abortire, quello dell'AIED ti aiuta a metà, perché è medicalizzazione, quello del consultore femminista e ti aiuta, ti dà. L'organizzazione è prima di discussione, ovviamente, perché non è una donna viene là, mi dice posso abortire, non abortire, lei cosa dice? Che cos'è l'aborto? E non gli rispondi, gli spieghi cos'è l'aborto, tiri fuori i tre ferri che usano nell'aborto, la courette, in francese si chiama courette, in italiano si chiama cucchiaio, capito? E gli fai vedere un plastico, e dice questo qui lo mettono così, devono entrare in energia, questo è lo specolo, e dicono non ti fa male. Gli racconti quello che succede banalmente, 3 minuti, ti chiameranno prima per andare per avere l'esame del sangue, poi andrai, ti diranno il giorno in cui andare in day hospital per l'aborto e in 3 minuti ti vai in anestesia, poi ti sveglierai, domanderai dottore, non ho ancora fatto l'intervento, perché poi è così, no, prende poche che hanno dolori. Quindi gli racconti quello che succede poi, devi comportarti così prima, devi comportarti così poi. Queste cose qui il medico non le dice, perché non ha tempo da perdere, lui fa la ricetta e via andare, non fargli perdere tempo, devo guadagnare. Quindi è chiaro che tu, il consultorio deve essere un consultorio politico-culturale, quindi. E questo è il nostro consultorio politico, no? Con servizi sanitari e legali. Per cui una donna che viene lì, magari... mi separo o non mi separo, che vantaggi ho, che svantaggi ho, e gli racconti vantaggi e gli svantaggi, dopodiché se decide di separarsi si va dall'avvocato, cioè, però è il culturale che è la cosa importante, è quella, è più di un medico il culturale, è il tutto, il 90% delle donne non hanno bisogno del medico e non hanno neanche bisogno dell'avvocato, hanno bisogno di un luogo di cultura politico-culturale che gli aiuta a capire in quel casino di malinformazione che c'è in tutte le direzioni, chiarirsi un po' le idee sul problema che gli sorge. È così? È quello che ci vuole. Dopodiché, magari ti mandano pure fanculo, nel senso che se non sono d'accordo, sono cattoliche, escono magari indignate. Ma voglio dire, normalmente la donna articola, tre quarti d'ora vanno via, anche un'ora a volte di consulenza. È chiaro che noi parliamo anche di responsabilità verso le altre donne, chiediamo di iscriversi al consultorio per un anno, la quota del consultorio, una volta erano 2.000 lire, poi 20.000 lire, adesso siamo a 35 euro, per un anno, loro possono venire quando vogliono a far vedere una curva termica, perché per esempio per la contraccezione non abbiamo impostato proprio la contraccezione autogestita femminista, che vuol dire sapere esattamente, che poi qualcuno dice ma questo lo dicono i preti, no, i preti non te la dicono così, è scienza questa, la scienza la usiamo noi, i preti la usano per frenare, noi la usiamo per aprire senza modificare il corpo, e quando tu sai esattamente in che punto hai l'ovulazione, in che punto non rischi più al 100% sicurezza, tu a quel punto sei una donna libera, perché se lo Stato adesso, allora, quando noi abbiamo cominciato, voleva decrementare, sembrava che scoppiasse l'Italia, eravamo in troppi, probabilmente era un alibi per far passare la pillola dalla farmaceutica, ma adesso siamo troppo pochi. Allora, se allora a Roma l'AIE diffondeva quei camioncini nelle borgate, la pillola scadute dagli americani, adesso ti potrebbero ritirare la figura dalle farmacie. E tutte voi sa che magari prendete la pillola sareste ignoranti come la nonna. Invece chi conosce i metodi e si fa una curva termica sa quando rischia in fase prima, fase ovulatoria, estrogenica, fase ovulatoria, fase progesterica. Quindi praticamente sa esattamente dopo 3 giorni di rialzo della temperatura, ciccia, posso fare tutto quello che voglio, che non resta incinta. E poi c'è un metodo misto, e poi gliela racconti, poi gli fai vedere la pillola che cos'è attraverso un modello che hai lì, e gli fai capire come si muove la mestruazione, come si muove l'endometrio, come si muove la produzione ormonale, in modo che capisce che praticamente una donna che prende la pillola è come una donna in menopausa per quanto attiene l'endometrio, e che non ha l'ovulazione. Mi fanno incazzare quelle bambine che mi vengono dopo essere andate da ginecologhe, quindi peggio ancora dei ginecologi, perché c'è da odiarle di più, che vengono a dirmi ho regolarizzato il ciclo con la pillola. Ma quella è una farabutta, ma allora quella cosa fa? Ecco, non è possibile che una donna prenda una pillola, cioè faccia una cosa non sapendo quello che fa. La prevenzione primaria e secondaria. Prima cosa che domando alla donna che entra in consultorio è: da allora, sai che cos'è la prevenzione primaria e secondaria? Quasi nessuno dice: primaria, secondaria, che cos'è? Allora, quella primaria è: se metti la mano sul fuoco, te eviti di metterla sul fuoco così non ti scotti. Quella è primaria. Non prendi la pillola così non ti vengono i problemi. e via di questo passo e degli esempi. Se tu invece ascolti loro che te la fanno passare per prevenzione, è diagnosi precoce. Loro prima ti producono il cancro, poi stanno a sollecitarti perché tu vada a cercare il cancro perché gli manca i clienti, per cui e vieni a fare la mammografia, e vieni a fare il pap test, e adesso ci sono le donne delle onlus eccetera che ti propongono di far vedere il fegato, perché le donne si ubriacano a casa. Chi è questa qua, una donna che propone adesso avrete la campagna a Milano? Mi ricordo più, D'Antoni? Con i camioncini. Per i camioncini vanno in giro per fare il test di sangue alle donne per vedere se hanno il fegato un po' inceppato, perché le donne si ubriacano a casa, ecco, sono infelici. Allora ecco che la medicalizzazione avanza. Invece la nostra operazione è proprio quella di dare orgoglio alle donne. Sono bella, sono forte e sono unica. E basta questa storia che dalla nascita alla morte siamo malate. Ma questo non solo per noi, ma anche per i nostri figli. Perché adesso i nostri figli, che già ne fanno alcune di analisi alla nascita, ma stanno proponendo le onlus, eccetera, eccetera, che sono, come le chiamano, di promozione filantropica, stanno proponendo 40 esami per i bambini che nascono, e le mamme, probabilmente molte mamme, diranno: ma che bello, ma che buoni che sono che ci fanno 40 esami, vuoi che in 40 esami il tuo figlio, in questa analisi predittiva del futuro di tuo figlio, non trovi in una malattia un gene che è spostato di una virgola? Certo che lo trovano, e via la medicalizzazione che parte. Ed eccoli, quindi voglio dire, l'operazione di rafforzamento orgoglio e autoaffermazione nasce proprio attraverso l'antimedicalizzazione. Devono uscire dalle nostre case questi medici, questi psicologi, questi assistenti sociali, questi stronzi che si occupano del nostro comportamento in ogni sfumatura. Cioè la donna può tornare donna se non va ad affidarsi a questa gente. Però questa operazione di no all'affidamento, già lo dicevamo allora, non montare sul carro dei vincenti. Ecco, ma questa operazione di non affidamento è un'operazione che deve essere sostenuta da qualcosa, un po' mica vuol dire non andare e poi arranges. No, questo non si può fare. Devi potergli dire, un posto di informazione critico, culturale, se tu vieni al consultorio dell'AIDA tu trovi tutto quanto tappezzato di fascicoli e libri e archivi, abbiamo un'emeroteca, una sia scientifica che proprio dei giornali, eccetera, dove noi si setaccia tutti i giorni e tutti i giorni abbiamo un argomento da discutere, eccetera. Perché se se allora praticamente la lotta era contraccezione, aborto, distinzione tra sessualità e procreazione e no alla medicalizzazione, già nella piattaforma programmatica abbiamo fatto anche la distinzione l'aspetto demografico che nei vari stati ha creato abusi e sperimentazioni pesanti sulle donne e i centri che applicano la demografia o autoritaria o familiare. Noi abbiamo inventato l'individual planning perché noi non riconosciamo a nessuno, né uomo, né famiglia, né medico, né niente, il diritto di stabilire se fare o non fare un figlio. Il figlio deve sempre, comunque, essere in accordo possibilmente, ma nel disaccordo la donna decide, punto chiuso, e fine del discorso. Ecco, io mi ricordo che già allora i radicali proponevano l'antifecondativo nell'acqua. Cioè, vabbè, uno lo propone, poi c'è chi poi capta e fa, l'antifecondativo nell'acqua, le donne che volevano i figli dovevano fare l'antidoto. Cioè, questo per dire quanto erano pazzi allora. Però adesso potrebbero fare il contrario, appunto, e non darti la pillola. Allora, il discorso è questo, che già allora però si individuava che i padroni della vita stavano facendo cose piuttosto pesantine, perché già allora, nel 75, nel 73, quando abbiamo fatto la piattaforma programmatica, al 70-73, ecco, ingegneria genetica, schedature del DNA, banche del seme, genetica, chirurgia fetale, mi ricordo, chirurgia fetale, aprono la pancia delle donne, tirano fuori il feto, gli fanno l'operazione e la rimettono nella pancia. Cioè, hanno fatto questo, mi ricordo una manifestazione che abbiamo fatto fuori dai denti, ho scritto su tutte le macchine, mi ricordo, sì sì. Questo per dire a che punto di sadismo è arrivata la sanità, no? Eutanasia, sterilizzazione, che poi viene fatta forzosamente, praticamente convincono le donne di una certa classe sociale, anzi certune vanno per fare l'aborto e escono già sterilizzate in certe nazioni, quindi attenzione alla sterilizzazione, donazione degli organi, prima ancora della donazione degli organi, la morte cerebrale, in uno stato dove si impone con una firma e un protocollo di stato che tu sei morta, che tu sei morta mentre il tuo cuore batte autonomamente, il sangue circola e va in tutti i distretti del corpo, la tua gravidanza procede. Che cosa vi aspettate da questo stato? Che faccia i consultori per la donna? Scusate, più che fottervi un po'. E sono arrivati lì. Ma c'è anche di peggio. Cioè, voglio dire, questo è quello che noi allertavamo allora. Però, se tu guardi bene, sono andati molto oltre. Con i vaccini. Pensate a, per esempio, fare un esempio immediato. L'HIV. L'HPV. La vaccinazione obbligatoria, praticamente, dell'HPV. Alle bambine di 10 anni, 10, 11, 12 anni, e poi i veronesi le fanno anche alle 16 anni, alle 17 anni, e poi giù in Calabria le fanno anche alle 25 anni. Questo consumo di vaccinazioni è fatto per le donne, perché fra 40 anni non avrai il cancro. Ma vaffanculo, mi fanno venire il cancro fra 40 anni, ma adesso non mi fanno morire. Dico giusto? Allora, come mai il 50% delle mamme hanno portato le bambine a farsi? Pare che sia il 50% da quello che ho letto.
Sì, anche avevamo, se non ha avuto tanto piede.
Probabilmente dipende dalle zone, però da quello che io ho rilevato recentemente, da una lettura che non mi ricordo qual è, dovrei andare a rivedere, si parla del 50%. Ma allora, quello che sto domandandomi adesso, la donna deve ritornare all'orgoglio di essere donna. qua con tutte queste specializzazioni, chirurghi, psicologi, assistenti sociali, i sapienti di questa cultura maschilista e di speculazione, di profitti e di soldi, eccetera, ci hanno debilitato il cervello. Praticamente noi, se dall'ASL, che è il camice bianco, ci vengono a dire porta la bambina a fare una vaccinazione così tra 40 anni non ha il tumore, non la portiamo. Allora telefono alla ditta, anzi la ditta mi telefona, quella dell'HPV, una donna ovviamente, perché dietro c'è sempre una donna, l'avete notato? È il cartone che mettono davanti, ma scrivetelo davanti un cartone, così la donna che ascolta non si impressiona. Mi risponde, cioè mi telefona una donna e mi dice: ma lei non sa cosa ha fatto con quel comunicato stampa che ha allontanato le donne dal difendere le loro figlie? Dico: ma scusi, lei pensa davvero che a 10 anni una persona vada a fare rapporti? Ma lei non sa, anche a 9 mi ha detto. Dico: ma allora quando faranno il sesso a 4 anni le bambine, lei glielo farà la vaccinazione a 4 anni. Non c'è la percezione della possibilità di educare, di restituire alla donna la consapevolezza che non ha un cazzo ma una fica. Perché qui ci siamo praticamente persi. Andiamo a fare quel che fa i maschi. No, noi siamo molto più complessi. Noi quando accettiamo di farci penetrare la pancia, è un coso che entra dentro e quindi dobbiamo essere un momentino più cauti, glielo insegna la bambina, guarda che prima ti fa male, secondo te rompe, terzo, ti infetta.
Non c'è l'insegnamento della morte. Voglio dire, la cultura materiale non insegna l'amore che è spirituale, sono valori, l'amore è un valore intellettuale, culturale, che la scuola ben poco valorizza anche nell'ora di venire.
Ma la scuola dovrebbe tacere, perché più che stronzata non fa, non valorizza, non è la scuola, siamo noi donne! Siamo noi donne, consultori, scuola, tutti i mezzi che loro organizzano sono finalizzati alla loro affermazione. Siamo noi donne che non agiamo. Né dentro. Io quando ho scritto per la donazione degli organi, per l'esproprio degli organi a 245 donne, perché erano donne praticamente quasi tutte, della scuola di Bergamo, una è venuta per poi scappare. E tutte le altre chiamano dentro l'AIDO, l'AVIS. Quando abbiamo denunciato giù a Roma che qualcuno era entrato a succhiar sangue ai ragazzi nelle scuole, in una scuola superiore, pare che lo facessero in tutte le scuole, non ci eravamo accorti, abbiamo denunciato quella scuola perché là ci avevano le mamme informate. No, noi cosa abbiamo detto? Tu devi andare nella scuola per levare il sangue. Già è tanto ed è ingiusto che tu come volontari, perché i volontari sono ormai dappertutto, il problema vero sono questi volontari, il problema vero, i volontari devono scomparire, si deve tornare a un posto con responsabilità, i volontari sono la nostra disgrazia. Ecco, allora questi qua entrano a succhiare il sangue, ragazzi, noi facciamo un comunicato diciamo: guarda che l'Avis ad ogni succhiata si prende 15 o 18 euro, più hai finanziamenti dello Stato, più hai questo e quello. Non avessimo mai fatto 3 denunce. 3 denunce abbiamo avuto dall'Avis. 3. Una perché l'abbiamo pubblicato sul sito. Una perché abbiamo detto che loro prendono i soldi che poi lo hanno ammesso. E un'altra, non mi ricordo più.
Non bisognava dirlo,
non devono saperlo. Ecco, capito dove voglio arrivare? Cioè, tutto quello che fa lo Stato è di copertura degli interessi delle lobby. Capito questo, che siamo in un sistema di profitti, capito questo, bisogna sempre dire di no. Mi vuoi fare l'esame della mammografia? Ma povere donne, 50 anni, sono torturate, ricevono 2 volte, 3 volte all'anno. Vieni a fare la mammografia, tu non lo sai, ma magari... Io le ho lì, devo denunciarli. Li denuncio. Questo qui è come si chiama? Stalking. È stalking, certo. Creano ipocondria, cioè, una ragazza di 20 anni che mi viene a dire ho il tumore, vedi un po' che cosa si può fare, forse. Ma dico, ma va, anche te. fatti la tua curva termica, noi insegniamo la curva termica, sai esattamente quando è quella, finché la curva termica è bella precisa, non hai nessun problema di ciclo, se non hai puzza né male, sei a posto. Se hai puzza vai a sentire dal laboratorio Delta, se hai un'infezione vaginale e se hai odore di latte, va benissimo. Cioè, bisogna ridare veramente forza alla nostra cultura, alla nostra autogestione, perché noi continuiamo, una donna che deve allattare, poverina, deve farlo col medico, ormai non sa più che la tetta è tetta, che il capiezzolo va messo in bocca, la piccolina, non sa più niente. Ci hanno impoverito a tal punto che non... Ecco, volevo fermarmi un attimo. Allora, gli orizzonti terrificanti, che però già quelli che vi ho raccontato sono terrificanti, ma ultra terrificanti, sono tutti basati sul buonismo poi, eh? Buonismo ormai è un mercato. C'è addirittura l'università che forma il volontariato. Lo sapete? A Siena. Fanno i corsi, Fortes, fanno i corsi per insegnarti a inventarti un motivo per interessarti di qualcuno che, poverino, essendo scemo di nascita, se non avesse queste università di acculturate all'università maschile, poverina, non saprebbero cosa fare. Che il problema è questo, probabilmente è un problema occupazionale a questo punto, per cui è difficile anche da contenere per questa ragione. Per esempio adesso, quel cordone ombelicale, io ci tengo moltissimo a chiarire questo punto del cordone ombelicale.
E poi non si parla più del traffico degli aborti nei cosmetici.
Vabbè, anche quella è una brutta cosa, però voglio dire, ce ne sono delle altre più grandi. Allora, dicevamo, ormai ti classificano il tuo DNA, che vogliono ormai creare la registrazione del DNA, attraverso qualsiasi, cioè quelli che vanno all'Avis per donare il sangue, quelli che vanno a fare gli esami di laboratorio, se non hai un laboratorista serio, già fanno il DNA, perché il DNA lo ricavano anche dal sangue. Cordone ombelicale, dal sangue del cordone ombelicale ricavano il tuo DNA, quindi tuo figlio è già schedato agli inizi con il DNA. Tuo figlio è un donatore d'organi di cellule staminali, e quindi potenzialmente poi, perché pezzettino per pezzettino loro rosicchiano ogni diritto privato, e per pezzettino non è compreso da nessuno, perché sempre una riga più su dell'altra, ma non c'è il totale, no? Allora, le donne fanno diventare i loro figli donatori d'organi. Le donne, che praticamente devono essere controllate prima per il cordone ombelicale, poi partoriscono, magari perdono sangue, ma gli portano via altro sangue, anche se hanno avuto un'emorragia. Al piccolino viene prelevato sangue dopo un mese, aspirazione del sangue, per valutare se è infetto o non infetto, eccetera. Tutto questo lavorio contro la donna e contro il bambino, viene tutto quello che c'è, ti dicono, doni così salvi la vita di qualcuno, salvi la vita dei bambini che hanno la leucemia. Ma poi non è vero, perché è una sperimentazione, che quella muoiono con queste cose di trasfusioni. Ma a parte quello, non entriamo nel merito. Ma dico, io credo che loro possano togliere il cordone ombelicale aspettando che si fermi come dovrebbe essere, perché il cordone ombelicale fa passare il sangue della madre per il bambino. Dovrebbero aspettare che si fermi la pulsazione, poi tagliarlo. Ma loro hanno bisogno di sangue fresco. Me lo tagliano un pochino prima. Il dubbio non mi viene?
Ma intanto che partorisci mica controlli bene, secondo me.
Io controlli bene, ma siccome è ancora facoltativo, la donna può dir di no, perché se dice di no poi non va neanche a fare i controlli del suo sangue e di quello del bambino dopo un mese. Quindi può dir di no. Importante che la donna impari a dir di no. prima il mio bambino. Se no la donna ha perso, perché voglio dire, la protezione del figlio deve essere la cosa principale, a mio avviso. E su questo voglio andare molto a fondo. La fecondazione assistita. Per me non è un diritto della donna la fecondazione assistita.
C'è un bel dibattito su questo.
Senta, si parlava di società donna, come ad esempio aveva la Mercedaglia, con consultori e asili.
Degli asili non ce ne freghiamo niente oggi.
Sono le 6:20, dobbiamo ancora intervenire in due. Quindi.
Allora, la fecondazione assistita, per esempio, è assistita. In Spagna sono già arrivati a dimostrarvi che assistito è, nel senso che hanno selezionato dei 4 ovuli fecondati della donna, l'altro giorno, 2 ovuli, che non avevano il BCRST 456, me ricordo più, che sono quelli che fanno venire il cancro. Nasce una bambina che non avrà il cancro. Ci credete? È una sperimentazione, ovviamente. Però la mamma che ha in famiglia chi ha il cancro, c'è cascata e fa una bambina dove sui suoi ovociti fecondati, ecco, viene fatta questa operazione di selezione. Poi non si capisce quanto, perché non sapremo mai quanta è selezione di ovuli fecondati o quanto è immissione nell'ovulo fecondato di qualche componente, non lo sapremo mai. Nella fecondazione artificiale c'è il gioco del medico che fa le sue sperimentazioni. Potrebbero creare gli alfa, i beta e i gamma con Huxley, di Huxley, che aveva appunto pronosticato, faranno già con la chimica gli alfa, i beta e i gamma per le funzioni che avranno da fare nella loro vita. Allora, io mi faccio toccare il mio embrione da questi sperimentatori e faccio un figlio dove loro mi garantiscono tutto regolare, che vogliono loro con le loro sperimentazioni, ma non esiste. Comunque, approfondiremo il discorso, perché non possiamo fare tutto. L'altro discorso che voglio accennare, sì, qui c'è meglio roba. Sono le donne nel governo. Sono le donne che praticamente hanno in mano i poteri. Allora, per l'HPV c'era la
Turco,
no? Per la morte cerebrale, accertamento precoce, più rapido ancora, anche per i bambini, 2 ore, tra poco diranno, la Turco. Per l'HPV, la Merzagora. Per la morte cerebrale, prima ancora, quella di Milano, oddio, la Garavaglia e altre donne. Io dico, lo so perfettamente che non sono loro le prime responsabili, loro sono le marionette che il potere maschile mette davanti, perché la donna di fronte ad una donna dice anche lei è mamma, lei è buona, e quindi tutto passa. Quindi io vorrei mettere in rilievo come ci sono delle donne che, così come i negri, che a volte affidano ai negri proprio il compito di repressione, così hanno affidato a delle donne il compito di repressione delle altre donne, che devono comportarsi come vuole il sistema, e se il sistema vuole che prendono la pillola, che faccio la mammografia, che cosa sono tutte le altre cose, che diano il cordone ombelicale, là sono partiti anche la Turco col cordone ombelicale, pratica, non abbiamo più neanche da fidarci di nessun rappresentante del governo, perché il governo è lo Stato ha i suoi interessi da difendere, è questo che volevo mettere in rilievo. Quindi fare i consultori politico-culturali femministi, autogestiti, è l'unica strada che abbiamo per salvarci da questa macellazione globale che è già in atto, che già hanno dimostrato di fare e che sarà sempre più pesante.